Tutto bene? Il Signore è grande.
Amen.
Amen. E ci sarebbero tanti motivi. Ora vi leggo un brano dalla parola di Dio, che anche questo qui ci porta a riflettere sulla grandezza di Dio, di Gesù. Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai discepoli: «Che dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Ce la siamo fatta per noi questa domanda: chi è per noi Gesù? E voi chi dite che sia Gesù? Fatevi questa domanda. Tenete queste parole nel cuore, rifletteteci, che non sia una domanda, una risposta superficiale, ma una risposta ponderata. Chi è Gesù per noi? Diamo una risposta anche in base a quella che è, a quello che è il nostro modo di vivere, come Gesù ha influito e influisce la nostra vita. Non così quello che vorremmo che fosse, quello che auspichiamo che sia, ma quello che è veramente e che ci fa fare, perché opera, interviene nella nostra vita. Andiamo avanti. Oh. Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Che parte! Gesù fa questo sondaggio, dice: «Chi dice la gente che io sia?» E poi chiede a Pietro, ai discepoli, chiede ai discepoli: «Voi cosa pensate di me?» E Pietro risponde, e Gesù ha delle parole di elogio per Pietro: «Tu non hai detto questo di tuo, ma perché sei stato ispirato dal Padre mio. È lui che ti ha messo nel cuore questa convinzione». E fa quest'altro discorso: «Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa». E qui c'è tutta una diatriba fra la Chiesa Cattolica, che ritiene questo discorso in un certo modo, e il mondo protestante, che invece lo intende in tutt'altro modo. E voglio anche fare una considerazione su questo, perché è importante anche sapere quelle che sono le motivazioni che portano a delle diversità di vedute. Quando leggiamo la parola di Dio, dobbiamo avere una visione ampia dell'insieme, non soltanto prendere dei versetti e ritenerli validi per quello che dicono in quel momento. Va considerato tutto l'insieme della parola di Dio, e la parola di Dio ci parla di una pietra angolare, preziosa, importante, scartata da coloro che edificano, ma importante e preziosa davanti a Dio. E questa pietra angolare è sempre riferita a Gesù. Pietro stesso nella sua epistola vi fa riferimento. Quindi, partendo dal fatto che già la pietra ci porta a pensare a Gesù, Gesù fa un gioco di parole, fa Pietro, che il significato sarebbe sasso. Pietro, tu sei Pietro, e su questa pietra, su questo fondamento, su questa base, io edificherò la mia chiesa, su quello che Pietro ha detto. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Questo è il fondamento, questa è la pietra, quella pietra angolare scartata dagli edificatori, ma preziosa agli occhi di Dio. Tu sei Pietro, e su questa pietra che hai citato, questo riferimento, perché questa pietra significa pietra miliare, quelle pietre che indicano i chilometri lungo le strade, quelle sono le pietre miliari, e anche al tempo dei Romani usavano mettere le pietre, ogni miglio romano, che era circa 1500 metri, 1450 circa, venivano messe queste pietre e davano riferimento alla situazione del percorso. Un viandante che camminava in una strada poteva sapere ancora quanto gli mancava da arrivare o quanto aveva già fatto di strada da quando era partito. E questa pietra viene usata, questa pietra miliare viene usata anche nel parlare comune quando si intende un cambiamento, quando si intende un avvenimento che rivoluziona un po' il sistema. Anche un artista che a un certo momento fa un'opera che cambia il suo stile, e si dice quella è una pietra miliare perché da lì è partito un cambiamento, una rivoluzione della sua arte. Questo è detto anche di un avvenimento a carattere mondiale, che sono pietre miliari perché da quell'avvenimento avviene un cambiamento nel modo di fare. Covid può essere considerato una pietra miliare perché ha cambiato il nostro modo di pensare e di agire. E in questo caso quella pietra è una pietra miliare, una pietra di riferimento, un punto dal quale parte una situazione nuova, un qualche cosa che non è più basata sui vecchi concetti, basata sulle situazioni precedenti, ma è una rivoluzione in campo spirituale. Tu sei Pietro, e su questo riferimento importante che hai detto, io fonderò la mia chiesa, tu sei il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Questo è il cambiamento, questo è il fondamento della Chiesa, che è riportato anche in altre parti. Pietro stesso, come vi ho detto prima, cita nella sua prima epistola, cita questo avvenimento, questo non avvenimento, questo riferimento della Bibbia, del Vecchio Testamento, perché nei Salmi, è in un Salmo che è scritto al 118, Salmo 118 al versetto 22, viene detto appunto la pietra che i costruttori avevano disprezzato è divenuta la pietra angolare. E questo brano è riportato anche in Matteo e in Marco da Gesù, quando dice, citando appunto questo passo, dice: ma non l'avete letto quello che sta scritto, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta pietra angolare? Alludendo simbolicamente, in senso metaforico, che quella pietra era lui. Perché le persone riflettessero, perché pensassero a quella pietra, dalla quale sarebbe sorto questo edificio meraviglioso che tutti quanti, dice Pietro, come pietre viventi siete aggiunti a quel fondamento unico, importante, che non può essere modificato, che non può essere variato. Il fondamento è quello: Gesù, figlio dell'Iddio vivente. Questa è una cosa fondamentale. E quando entriamo in questa condizione, in questa convinzione che Gesù è il figlio di Dio, entriamo anche noi trasformati dall'azione di questa convinzione, entriamo a far parte della Chiesa di Dio. È Gesù che ha fondato la sua Chiesa e dice: le porte dell'inferi, oppure dell'Hades, oppure dell'inferno, secondo le varie traduzioni, non la potranno vincere. La Chiesa di Dio non sarà sconfitta. Non ci saranno situazioni nella quale la Chiesa di Dio verrà meno. Certo, forse qualcuno può anche pensare: ma quanti martiri ci sono stati? Tutte persone che sono morte, quindi la Chiesa è stata sconfitta? No, non è stata sconfitta la Chiesa. Quante persone si sono convertite dal sangue dei martiri che ci sono stati? A cominciare da quelli riportati nella parola di Dio, perché la testimonianza resa da queste persone hanno prodotto fede per coloro che ancora non l'avevano e si sono convertiti. Ma anche al giorno d'oggi, quanti martiri ci sono? Non guardiamo ora, perché in Italia le cose sembrano che vadino abbastanza bene. Ora voglio vedere se passa quella legge, come ci va a finire quel decreto Zan. Sarà la volontà del Signore, perché non è a noi che vada in un modo o che vada in un altro, dobbiamo riguardare al Signore. È Lui che porta avanti il suo piano. Se ritiene che è importante quello che vada avanti, andrà avanti, lo sa Lui. Però ci possono cambiare le cose, perché allora, secondo come si parla, ci possono anche prendere e mettere in prigione per aver avuto l'ardire di esporre il nostro pensiero, perché gli altri possono esporre il loro pensiero ma noi no. Chiusa questa parentesi, dicevo, ci sono tanti martiri ancora oggi che nel mondo muoiono per la testimonianza di Gesù, ma la morte, anche se muoiono, la morte non ha avuto il sopravvento sulla Chiesa, perché attraverso il loro sangue, la loro sofferenza, il loro patimento, la Chiesa è cresciuta e cresce e va avanti. Persone che si prodigano per far sì che i cristiani siano uccisi, e ce ne sono in tante parti del mondo, e si danno da fare, in molte situazioni queste persone si sono ravvedute. Testimonianze di aguzzini che si davano da fare perché le persone rinnegassero Gesù, poi a loro volta si sono ravvedute. Quello che ha scritto di Paolo, che anche lui cercava in qualche modo di distruggere la Chiesa, e poi è diventato il massimo testimone, possiamo dire, di quello che è stata la sua il suo fare. Prima arrestava e metteva in prigione chi credeva e predicava il nome di Gesù, poi lui stesso è stato arrestato e messo in prigione perché ha predicato il nome di Gesù, ma ha fatto tanto bene. La morte anche di Stefano, che Paolo era presente quando lo uccidevano, era consenziente su quello che avveniva, ma quel sangue non ha sconfitto la Chiesa, ma l'ha fatta crescere attraverso poi la conversione di tante altre persone. Quindi la morte non potrà vincere la Chiesa. La Chiesa non sarà sconfitta, attraverserà delle situazioni difficili, ma sempre una Chiesa vivente, attraverserà delle situazioni di prosperità, sempre una chiesa vivente. Ci possono essere tante situazioni, ma la parola di Dio ci dice che non sarà sconfitta, e anche quando ci saranno tempi più difficili di ora, anche per noi e per tutti quanti, perché verranno situazioni difficili, la parola ce l'attesta, la chiesa non sarà sconfitta, sarà sempre presente, sarà sempre un riferimento. Questa chiesa, vista in vari modi, come edificio in questo caso, in qualche caso è vista come un organismo, come un corpo, come un qualcosa di vivente, e va bene sia l'uno che l'altro per riferimento, per avere una visione di cos'è la chiesa. Se la prendiamo come edificio, come appunto citiamo in riferimento a questo brano, la possiamo vedere come Gesù, pietra importante che sostiene questo edificio. In Apocalisse è detto anche degli apostoli, perché poi c'è da dire questo: solo Pietro era una pietra al quale faceva riferimento Gesù. Gesù si era rivolto a tutti gli apostoli chiedendo chi fosse secondo loro. Pietro ha risposto, ma Gesù non ha mai dato un primato a Pietro, non l'ha mai dato degli incarichi particolari, anzi ha dovuto in certi casi esortarlo a riprendere in mano la situazione. Ma Pietro è sempre stato considerato al pari degli altri apostoli. E infatti in Apocalisse vediamo che questa chiesa, questo edificio, di cui Gesù è la pietra angolare, fonda sul fondamento, si basa sul fondamento degli apostoli, di tutti gli apostoli, non fa distinzione. Quindi perché dovrebbe essere Pietro una pietra particolare? Non è riportato da nessun'altra parte. E anzi, viene accomunato con tutti gli altri apostoli. Però Gesù è sempre ritenuto la parte più importante, la parte dove poggia tutto questo edificio. Vi ricordate il tempio di Sansone fece crollare quando si appoggiò alle colonne e le spinse e crollò, morì Sansone e i Filistei? Quelle colonne erano la parte principale del tempio, di quel tempio in cui avvenivano questi fatti. Quando Sansone buttò giù queste colonne, crollò tutto quanto. Senza Gesù, senza questa pietra angolare, crollerebbe tutta la chiesa. Tutto questo edificio non avrebbe scopo, non avrebbe senso, non avrebbe supporto. Ma ringraziamo Dio perché c'è Gesù, che ha operato, che si è manifestato e soprattutto ha portato avanti il compito che gli era stato affidato, perché non era obbligato a farlo. Non è che lui era obbligato, non ci illudiamo, l'ha fatto perché ci voleva bene, perché ci amava. E quando ha portato avanti il suo compito, ha avuto un momento di tentennamento, è lì dove l'umanità ha rischiato grosso, quando nell'orto degli ulivi, che si allontanò da discepoli per pregare, dice: Signore, Padre Santo, liberami da questo momento. Lì, insomma, per noi è stata una situazione preoccupante, ma poi torna da discepoli e dice: dormite pure. La decisione è presa e ha portato avanti il piano, dando se stesso alla morte, alle sofferenze, per pagare i nostri peccati. E questo è il sostegno della Chiesa. Gesù, il Figlio di Dio, che è morto per pagare i nostri peccati. Ma ringraziamo Dio perché è anche resuscitato. Perché se siamo gioiosi davanti al fatto che Gesù è morto per pagare i nostri peccati, è semplicemente perché è anche risuscitato. perché sarebbe stato un dramma, anche se avesse pagato i nostri peccati e lui fosse rimasto nella morte. Prima di tutto non sapremmo, non avremmo la certezza che il suo sacrificio sarebbe stato sufficiente, perché il salario del peccato è la morte. Ma se Gesù è risuscitato, vuol dire che nella giustizia di Dio la morte aveva avuto il prezzo sufficiente al pagamento di tutti i peccati. Per questo è potuto risuscitare. Ringraziamo il Signore perché il suo piano è meraviglioso. Da qualunque parte lo consideriamo, veramente ci troviamo davanti a delle situazioni che ci lasciano meravigliati. Ma non può essere una mente umana a pensare queste cose, infatti è una mente divina che l'ha pensato. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, questo che fa riferimento, che fa la distinzione fra il cristiano e il non cristiano. Chi crede che Gesù è il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, con tutto quello che consegue questa convinzione, è un cristiano. Ma come tutti i cristiani, non è che sono perfetti, che uno diventa perfetto. Perché anche cristiani perfetti non è che ce ne siano tanti, Non lo so, ora non voglio entrare nelle vostre situazioni, forse voi lo siete. Però qui c'è un fatto che fa pensare. Non era passato molto tempo, non lo dice qui nella parola di Dio, quanto tempo è passato da quando Pietro ha detto questa affermazione ispirata dallo Spirito Santo, e quando dice quell'altra che gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Sembra una bella cosa, no? Gesù parla di sofferenza, parla di morte, parla di quello che gli dovrebbe succedere di lì a poco, e Pietro con questa premura, con questa sua preoccupazione, dice: no, Dio non ti permetterà queste situazioni qui. E qui si piglia una lavata di testa che, da rimanere sbigottiti, Gesù che si rivolge a Pietro con quelle parole: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Poco prima aveva avuto l'ispirazione dallo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che lo aveva illuminato sulla vera essenza di Gesù Cristo. E ora è Satana che lo ispira. Sembra una cosa buona, ma è del maligno, del malvagio, di colui che è contrario. Quindi attenzione, è facile passare da una situazione nella quale lo Spirito ci parla e ritrovarci di lì a poco in una situazione che è l'avversario che invece ci parla e ci ispira. E sembrano cose buone, ecco perché bisogna stare sempre attenti, non possiamo essere distratti, non possiamo riflettere sulle cose secondo il nostro metodo di misura, sul nostro metro, perché la parola di Dio si misura attraverso un metro spirituale che è diverso dal nostro, e allora dobbiamo essere ammaestrati dalla parola di Dio. Per questo è importante leggerla, rifletterci, perché le cose, dice un proverbio, vi è tal via che all'uomo par dritta, ma conduce alla morte. All'uomo certe vie paiono dritte, ma portano alla perdizione. E allora dobbiamo stare attenti che le vie che seguiamo non siano quelle vie ispirate, che sembrano buone, ma che sono ispirate dal malvagio, dal maligno, da Satana. Ma dobbiamo seguire quelle che ci presenta la parola di Dio, che a volte sembrano anche difficili, che a volte sembrano anche negative, ma è quella la via giusta, la via buona, la via che dobbiamo seguire. In un altro passo, poco avanti a questo che ho letto, c'è un'altra situazione nella quale Pietro, insieme a Giacomo e Giovanni, si trovano sul monte, su un monte insieme a Gesù, e appare Mosè e Elia, e si trovano davanti a questa visione dove Pietro rimane meravigliato e dice la parola: Gesù, maestro, vuoi che facciamo tre tende, una per te, una per Elia e una per Mosè, perché è bello per noi stare qui. E viene detto, disse così perché non sapeva cosa dire. C'è anche quando uno non è ispirato da niente e allora dice delle cose che non hanno senso, che uno si potrebbe risparmiare. Difatti di lì a poco, cioè subito dopo, Elia e Mosè sparirono dalla vista. Gesù non era più risplendente come lo vedevano pochi istanti prima, e ripresero la situazione normale. Gesù, e con Gesù ritornarono a valle. Quindi le tre situazioni: ispirati da Dio, ispirati da Satana, o ispirati da nessuno, e viene fuori la incapacità umana di poter in qualche modo fare un discorso sensato. Quante volte capita davanti a delle circostanze avere delle spiegazioni che non hanno senso? A volte si sentano per volere in tutti i modi dare una spiegazione a tutto, si cerca di dare delle spiegazioni con delle cose che non stanno in piedi o che non stanno né in cielo né in terra. Diceva il dottore Edoardo Labanchi, era un dottore della Chiesa, e diceva: non è obbligo sapere tutto, non c'è da vergognarsi se a qualche cosa non sappiamo dare spiegazione. E invece ci sono delle situazioni nelle quali vogliamo dare la spiegazione per far vedere che noi sappiamo le cose, che noi capiamo. A volte è meglio tacere che dire degli sfondoni che non hanno senso. Cerchiamo di essere attenti. La nostra vita è una vita naviga nel senso si barcamena fra varie situazioni, siamo influenzati da tante circostanze. Hanno voglia a dire che dobbiamo ragionare con la nostra testa, dobbiamo ragionare con la nostra testa, ma la nostra testa molte volte è influenzata da tutto quello che ci circonda. Allora in qualche modo non vale ascoltare come la pensano a destra, come la pensano a sinistra, politicamente parlando, ma non è quello il discorso che mi interessa a me. L'importante è sapere come la pensa Dio, quella è la guida giusta. Poi quelli lo possono dire in un modo, quelli, allora fa, io sto a sentire quello, sto a sentire quell'altro e sento chi ha ragione. No! Quando l'angelo si presentò davanti a Giosuè, Giosuè gli disse: sei dei nostri o dei nostri nemici? E lui gli disse: no, io sono dell'Iddio Altissimo. Non sono dei vostri né dei vostri nemici, fo parte di un mondo assolutamente diverso, che non guarda né a quelli né a quell'altro, ma guarda su una visione al di sopra di tutto. E noi possiamo cercare di rimanere sempre coerenti e cercare la strada giusta seguendo gli insegnamenti della parola di Dio, che vengono dati nelle riunioni come in questa mattina, vengono dati quando leggiamo la parola di Dio, leggendo dei libri di testimonianze o anche di dottrina che ci possono essere. Queste sono le cose che ci avvicinano al pensiero di Dio, ma se lo cerchiamo in questo mondo difficilmente lo possiamo trovare, perché le cose del mondo non sono secondo la volontà di Dio. Perciò cerchiamo di darci una risposta alla domanda che vi ho fatto all'inizio: chi è per me, per voi, Gesù? Valutiamo il nostro comportamento, il nostro vivere, e vediamo quanto siamo influenzati dalla considerazione che diamo a Gesù. E se non è tanta, è il modo per migliorarci, per crescere, perché abbiamo bisogno della conoscenza di Dio, Dio, Gesù, lo Spirito Santo. Tutte queste espressioni rappresentano il nostro Dio meraviglioso che ha fatto tutto quello che sappiamo, ma lo dobbiamo conoscere non in maniera teorica, ma in maniera reale, nei nostri cuori, per poter dire: tu sei il Cristo, con piena convinzione, il Figlio dell'Iddio vivente. Sia questa il fondamento nel quale crescere, per andare avanti, per essere sempre di più radicati in questa situazione, e poi, come dice Pietro, aggiunti a questa pietra angolare, entriamo a far parte di quel tempio meraviglioso che è la dimora di Dio, il tempio di Dio, il tempio dove Dio dimora, dove Dio sta, dove vive, dove abita. Allora questo deve essere lo scopo nostro, andare avanti per far sì che la presenza di Dio nella nostra vita sia sempre di più. È un percorso, non possiamo dire: io sono arrivato, sono partito tant'anni fa, avrò fatto poca strada, di molta strada, quello conta fino a un certo punto, quello che conta è andare avanti per crescere sempre di più in questa conoscenza, in questo fondamento. Il Signore ci benedica. Amen.